interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta Guia Risari, scrittrice per l'infanzia e per l'adolescenza.
E per gli adulti.
La ringraziamo per aver accettato di collegarsi con noi e per farsi intervistare da questa classe che è una quinta elementare, dico giusto, maestra?
Sì, una quinta elementare.
Io lascio la parola alla maestra se vuole dire qualche cosa e poi subito ai bambini e alle bambine che immagino siano desiderosi di intervistare l'autrice.
Siamo felici ed emozionati di avere questa opportunità che appunto leggere il bellissimo albo della scrittrice ci ha insomma ha offerto ai bambini di quinta appunto un'occasione di confronto, di riflessione, anche perché c'erano diverse chiavi di lettura e loro si sono posti molte domande e io lascerei la parola direttamente ai bambini e grazie per questa opportunità che ci viene offerta.
Ah, è un piacere.
Allora, primo bambino.
Buongiorno. Mi chiamo Francesco, le volevo chiedere da che cosa è stata ispirata nello scrivere questo libro? Grazie.
Racconto a te Francesco e a tutti quanti che questa storia nasce nel Medioevo in Francia da un fatto di cronaca. Sapete cos'è un fatto di cronaca? Un fatto realmente avvenuto. Ovvero nelle campagne francesi, a un certo punto una ragazzina, una bambina della vostra età, secondo voi che cosa faceva intorno al 1000 dopo Cristo una bambina della vostra età? Andava a scuola molto spesso ad accompagnare, diciamo, le greggi, andava a accompagnare le greggi nei pascoli. E questa bambina è stata ritrovata uccisa in maniera selvaggia, non si sapeva da chi, e allora si attribuisce la colpa al lupo. Salvo che il lupo non fa questo tipo di strage. Il lupo si attacca a un gregge, prende una pecora e se ne va e la porta via. Invece lì erano state selvaggiamente uccise diverse bestie senza essere divorate e uccisa questa bambina. In realtà questo assassinio era stato compiuto da qualcuno, come spesso accade, vicino alla famiglia di questa bambina, che conosceva molto bene le abitudini. A partire da questa storia è stato inventato la storia di Cappuccetto Rosso, che è la storia di tutti i pericoli ai quali può andare incontro una giovane persona che affronta per la prima volta il bosco. E cos'è il bosco? Il bosco è la vita adulta, la vita seria, la vita piena di pericoli. Dopodiché da questa storia sono state fatte diverse varianti. Quella più conosciuta, che conoscete tutti quanti, è di Charles Perrault, che nel 1500 riprende questa storia facendo finire la vicenda con la morte della bambina da parte del lupo e l'uccisione della bambina da parte del lupo. Più tardi, nel 1800, i fratelli Grimm riscrivono questa storia e lì appare il cacciatore che invece salverà la nonna e la bambina uccidendo il lupo. Un finale, diciamo, romantico, un finale che voleva essere un buon finale, rassicurante. In realtà questa storia è una storia molto poco rassicurante, che racconta proprio i pericoli che una persona giovane incontra quando per la prima volta si avventura nel mondo da sola. Quindi da questa cosa è nata la mia ispirazione, che però ho voluto coniugare con un lato giocoso, cioè cosa succede se grazie alla forza delle storie si conquista il lupo, che qui è un bambino, e questo lupo diventa un compagno di avventure? Perché la forza delle storie è anche questa: quello che può sembrare e può essere all'inizio un nemico si trasforma in amico.
Ciao, mi chiamo Lisa e le volevo fare questa domanda. Che sensazione ha provato quando ha finito di scrivere il suo primo libro?
Allora, una sensazione di grande felicità. La felicità è un indicatore molto forte sul fatto che quello che si è fatto sia più o meno riuscito, no? Delle volte si finisce qualcosa e si è soddisfatti, però questo qualche cosa forse non è così forte. Quando invece è forte, è compiuto, questa felicità è totale e allora siete sicuri che la storia è riuscita bene. A volte bisogna aspettare dei mesi per dimenticarsi di questa storia e rileggerla con occhi nuovi. E a quel punto, se la storia passa il vaglio della vostra lettura da distaccata, allora vuol dire che è veramente buona. Io il consiglio che do a tutti quelli che hanno voglia di cimentarsi in un lavoro creativo è di lasciare passare un po' di tempo tra la fine della creazione e la riconsiderazione del proprio lavoro. Solo quando voi la leggete come se foste un estraneo, allora funziona la rilettura. Comunque io sono stata molto felice dopo aver scritto la prima storia, che si chiamava Pane e Oro, e raccontava la vicenda di una bambina povera che non aveva niente per giocare, non aveva neanche i viaggi favolosi che facevano i suoi compagni, però aveva una matita e un foglio e un grande amore per la scrittura e per le lettere. E un giorno si rende conto che quello che lei scrive sul foglio si trasforma in realtà. Quindi, grazie a questo, lei crea tutta una serie di cose utili per il suo quartiere, perché era un quartiere di gente povera, che non aveva scarpe, non aveva dottori, e crea anche cose che la divertono. Quindi crea un buon leone, crea un canguro, crea delle cose che non sono mai esistite, come il superissimo, un superlativo assolutissimo. E poi non vi racconto tutto, però quello che volevo tanto sottolineare con questa prima storia è l'importanza del potere creativo della parola. La parola ci dà la possibilità di evocare dei mondi interi, anche se poi noi stiamo nel nostro angolino, e questo è importante, e ci permette anche di comunicare con persone lontanissime e con generazioni, perché i libri durano anni. Voi leggete ancora a scuola dei libri che magari hanno 100, 200, anche 1000 anni, no? Quando leggete, per esempio, se leggete dei testi sacri, sono dei testi che hanno 2000 anni, e questo è meraviglioso.
Buongiorno, mi chiamo
Buongiorno.
Le volevo chiedere se scrive solamente libri per ragazzi o scrive anche libri per adulti.
Allora, io veramente ho proprio iniziato la mia carriera di scrittrice con i libri per adulti. Ho scritto dei libri di filosofia, dei libri di storia. Poi, quando mi è venuta la malattia dei libri per bambini e ragazzi, non sono più riuscita a smettere. Ogni tanto però mi ricavo del tempo per scrivere anche per gli adulti, perché in fondo anche gli adulti sono un pubblico che ha bisogno di storie, ha voglia di sentire raccontare storie. Così, per esempio, tra i miei ultimi libri per adulti ho scritto questo libro che si chiama Così chiamò l'Eterno, che è una storia un po' buffa di come Dio ha creato il mondo. Diciamo, l'ho reinventata in maniera comica. Oppure uno degli ultimi libri, che proprio ultimissimo libro che ho scritto per, diciamo, adulti o ragazzi che hanno già 15-16 anni, si chiama Il filo della speranza e racconta di un fatto realmente accaduto in Italia, cioè come un pugno di ricamatrici, donne siciliane di un paesino che si chiamava Santa Caterina Villermosa, erano molto sfruttate, pagate pochissimo o non pagate affatto, e a un certo punto si ribellano, fanno delle manifestazioni, e così nel 1973 il Parlamento decide di approvare una legge che difende il lavoro a domicilio. Quindi queste donne così che vivevano in un paesino sperduto delle esistenze così faticose hanno avuto la soddisfazione di far cambiare la legge, di cambiare tutta una condizione lavorativa di tanti lavoratori, insomma. E quindi questa è la vicenda di una di loro.
Mi chiamo Luigi e le voglio chiedere, signora, come mai ha inserito tante belle fiabe nel suo libro?
Allora, tu devi sapere che le fiabe forse adesso si considerano delle storie per bambini, ma le fiabe nella loro origine sono semplicemente storie che venivano raccontate collettivamente, quindi a tutto il gruppo delle persone che abitavano, non so, un paese, una città, e includevano bambini, adulti, vecchi, cioè erano dei modi per raccontare le cose difficili da digerire della vita, le ferite, i momenti di fame, la paura, la morte, cose così, cioè erano modi per aiutare ad andare avanti. E io così le intendo in generale, proprio per i bambini e per gli adulti, le fiabe sono uno dei tanti modi, ma forse uno dei più profondi, per imparare a risolvere i problemi che ci sono nella realtà. E quindi io in questa fiaba ho messo, che è una fiaba che è proprio sulla difficoltà di diventare adulta, perché qui Cappuccetto Rosso deve diventare adulta, per diventare adulta deve andare da sola attraverso il bosco senza farsi ammazzare, diciamo in nuce, no? In poche parole. E non si fa ammazzare anche grazie alle storie. Sono le storie che lei racconta e che creano una complicità col lupo a salvarle la vita. Ed è così che può capitare che voi, di fronte a un problema che vi trovate ad affrontare nella realtà, lo vediate dal punto di vista della storia e troviate l'approccio giusto per superare questa difficoltà. Io vi dico, in tutta onestà, per esempio, quando ero bambina, non ho vissuto delle cose facili, ho vissuto delle cose molto difficili, che magari avrebbero anche spezzato un'esistenza. Però grazie alle storie che avevo, imparavo a vedere le cose da un'altra prospettiva e la storia mi aiutava a saltare quel problema, a superarlo. Dico sempre che le storie sono come delle cartucce in una sorta di cinturone, no? Sapete i cinturoni che mettono i cowboy con dentro le cartucce? Salvo che non sparano per uccidere, sparano per salvare queste storie. Quindi più storie voi ascoltate, più modi, più esempi avete di come si fa a superare un problema. E quando vi capiterà, perché capita sempre nella vita di tutti, un problema, magari vi verrà in mente una storia o sarete allenati ad avere i punti di vista che permettono di sopravvivere bene.
Buongiorno, mi chiamo Rosa.
Buongiorno.
E le volevo chiedere perché il lupo ha le sembianze umane.
Questo del lupo con le sembianze umane è stata una scelta dell'illustratrice, quindi io non c'entro. Ma in questa scelta ho visto una sensibilità molto attenta e molto intelligente. Perché? Perché, come vi ho raccontato, la vera storia originaria di Cappuccetto Rosso, quella del Medioevo francese, era la storia di un'uccisione di una bambina da parte di un adulto che era stata coperta dando la colpa al lupo. E quindi in questa storia, scritta 1000 anni dopo, alla fine il lupo riappare sotto le sembianze di un bambino, quindi di un essere umano. Perché il pericolo non si può sempre dire è stato il lupo. Sapete che una volta si diceva sempre è stato il lupo che ha fatto questo, ma in realtà non è stato nessun lupo, è stato qualcuno intorno a noi. Quindi l'illustratrice, facendo questo, sovrapponendo la figura del lupo alla figura dell'essere umano, ci ha ricordato che dietro ogni lupo ci può essere un essere umano, dietro ogni aggressore, qualcuno che ti vuole mangiare o fare del male, non c'è un pericolo lontano, alieno, oppure potremmo dire lo straniero, non c'è nessuno straniero, c'è uno di noi che ti vuole far del male. Allora si tratta, come la nostra eroina di questa storia, di incantarlo con le parole, cioè di portarlo su un piano dialettico, no, della lingua, del parlare, del raccontare storie, finché lui avrà voglia di raccontare storie e si dimenticherà di usare quella violenza che aveva voglia di mettere in atto prima.
Buongiorno, mi chiamo
Buongiorno.
E la mia domanda è: quanto tempo è impiegato per scrivere questo libro?
Allora, bisogna dire che io a questa domanda non dovrei mai rispondere, perché sono una scrittrice rapidissima. Però posso dire che l'avrò scritta che avevo 35 anni. Allora ci ho messo 35 anni a scriverla. Nella realtà ci ho messo un quarto d'ora. però per accumulare, questo voglio dire, che per accumulare le idee, le conoscenze, gli stimoli, ci ho messo tanti anni. Io funziono così, come una sorta di spugna che acquisisce delle informazioni, delle suggestioni, vado al cinema, vedo un paesaggio, ascolto una storia, qualcuno mi racconta un aneddoto e li metto da qualche parte nella mia memoria. Ogni tanto me li devo scrivere su un quadernetto. E poi arriva il momento in cui queste cose che si sono assorbite si intrecciano, creano una sorta di amalgama nuova. Quella è una storia che va scritta e lì sono rapidissima. E io vi consiglio sempre per questo di avere molta attenzione a quello che vedete, a quello che sentite e di avere sempre accanto a voi un quadernetto, anche piccolino, anche molto agile, che si può infilare nella tasca dei pantaloni.
Buongiorno, mi chiamo Giorgia.
Buongiorno.
Cosa l'ha spinta a scrivere un libro da un significato così profondo?
Allora, mi ha spinta l'amore estremo che provo nei confronti del mondo dell'infanzia, cioè il mondo dell'infanzia e il mondo dell'adolescenza, anche il mondo umano in generale, provo un amore profondo nei confronti di questo mondo che è un po' indifeso, no? Quindi ogni tanto c'è in agguato il pericolo. E ripeto, rispetto al pericolo c'è però la possibilità di inventare delle strategie per gestirlo, per trasformare la propria paura in un punto di forza, in una fonte di creatività. In fondo, voi conoscete tutti le storie di paura. Perché si raccontano le storie di paura? Perché intanto si addomestica la propria fifa. No? Si tirano fuori degli esseri mostruosi, dei maghi, degli orchi che ti mangiano, perché nel frattempo ci si allena ad aver paura e a superarla, questa paura. Quindi questa per me è una storia sulla paura e sulla capacità di sopravvivere a questa paura trovando una strategia vincente. E quindi io vi incito sempre, se avete paura di qualcosa, scrivete una storia per superare questa paura. Combatteteli i vostri mostri sulla carta e sull'immaginazione e vi ritroverete come degli adulti più forti.
Buongiorno, mi chiamo
Buongiorno. Buongiorno.
Le immagini del libro sono bellissime, per questo le volevo chiedere, come ha conosciuto l'illustratrice?
L'illustratrice in realtà è stata scelta dall'editore, no? È l'editore molto spesso che sceglie che illustratore accoppiare al tuo testo. Quindi io l'ho conosciuta a lavoro fatto, ma ho trovato che avesse molta intelligenza. Allora, innanzitutto in questa trasformazione del lupo in bambino, di cui abbiamo già parlato, e poi perché ha disseminato una serie di piccoli deliziosi indizi in tutta questa storia. Se voi guardate le immagini, vedete che c'è, per esempio, tra i negozi c'è un negozio che si chiama Grimm, vedete che la bambina legge delle storie di un altro autore per l'infanzia, ha seminato tutta una serie di piccoli indizi molto interessanti e poi ha dato alla mia Cappuccetto Blu un carattere, diciamo, molto, molto fiero, molto indipendente, creando un dialogo tra il bambino e la bambina, che è un dialogo che io spero sempre esserci tra di voi, no? Un dialogo fatto di invenzioni condivise. Allora, io una volta ho letto un libro in cui diceva in cui l'autore diceva solo ci si ama solo se i sogni sono condivisi. E questa frase mi ha colpito moltissimo, perché oggi lì si pensa che magari perché si condivide una casa, una macchina o una marca di scarpe ci sono delle affinità. Queste non sono affatto affinità, sono solo coincidenze. Invece quando si condividono dei sogni o, come in questo caso, delle invenzioni, allora sì che è amore, allora sì che è amore nel senso più ampio del termine, non solo semplicemente amore da fidanzati. Dico, amore può essere anche amicizia fortissima. Per essere veramente amici si deve saper giocare insieme e condividere quello che si inventa.
Sono sempre Giorgia, di nuovo parlo per conto della mia amica Sara, che oggi è assente, lei ce l'ha già anticipato, ma Sara le voleva chiedere qual era il nome del suo primo libro.
Qual era il nome? Il titolo del... si chiama Pane e Oro. Allora, in Pane e Oro vi raccontavo prima che la protagonista è questa bambina povera che ha solo un foglio e una matita e che scopre questo dono di far nascere le cose dal foglio quando le scrive. Cosa succede in questa storia? Vi racconto anche come va avanti. Succede che a un certo punto lei diventa famosa nel suo quartiere, perché regala carte, guarisce le persone, è un medico molto avido, cioè desideroso di accumulare soldi, è invidioso, va a trovare questa bambina, le ruba la matita e scrive oro, oro, oro. Allora, quando torna a casa si trova un toro scatenato che gli fa a pezzi l'appartamento. Poi appare un moro, cioè un soldato staladino, che anche lui gli prende a sciabolate la mano. Infine appare un coro di 80 persone che cantano in latino. Si vede che lui aveva scritto male, si vede che la matita non lo poteva sopportare, non si sa. Fatto sta che lui torna dalla bambina e le rende la matita e le chiede per favore se quello che lui ha scritto non si può cancellare. E lei dice no, quel che è scritto rimane, però lo vede così triste che scrive un soldino e glielo regala. Quindi finisce un po' così questa storia in cui, se vogliamo, un po' il succo della storia è quando siamo liberi di creare con la nostra immaginazione per condividere con gli altri, facciamo delle meraviglie. Quando vogliamo solo diventare ricchi e siamo desiderosi di accumulare potere, ecco che questa cosa non è più un dono, ma si rivolta, diventa un'arma.
Ciao, sono di nuovo Lisa. Vorrei fare una domanda per conto di una mia compagna di classe, Martina, che oggi è assente. Da che cosa è nata la sua passione per scrivere storie?
Allora, sicuramente la mia passione è nata dal fatto di averne ascoltate tantissime. E dico proprio ascoltate ancora prima che lette, perché quando ero piccola non sapevo leggere, però avevo la fortuna che soprattutto una nonna mi leggeva tantissime storie, me le raccontava e non mi bastavano mai e ne volevo sempre una di più, tant'è che mi hanno preso una serie di cassette. Forse voi non sapete neanche cosa sono le cassette, sono dei rettangolini di plastica e lì dentro c'erano le fiabe della Russia, le fiabe della Baba Yaga, e io rimanevo incantata. Allora, questo mi ha dato una grande voglia di leggere per potermi immergere ancora di più in queste storie, e quando ho cominciato a leggere non ho più smesso, e a 7 anni ho scritto in un tema: io da grande voglio vincere le Olimpiadi, poi voglio scrivere dei libri come Gianni Rodari. Le Olimpiadi ancora non mi hanno selezionata, però c'è tempo. Ma sicuramente a scrivere dei libri come Gianni Rodari sono riuscita. Cioè, quello che voglio dire è che l'amore per le storie nasce prima di tutto quando voi le ricevete come regalo da qualcuno, lette o raccontate o viste, perché anche un film è una storia raccontata. E poi avete voglia, ovviamente, a vostra volta, di diventare dei narratori, no? È una catena. Io sono molto grata a chi mi ha raccontato le storie, a chi le ha scritte, a chi mi ha fatto vivere in mondi che non esistono più o che non esistono ancora, insomma, e ha aperto le porte del mio mondo.
Avete ascoltato Penne d'Oca, interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.